22 minuti Radio Popolare Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20 e oggi vediamo a Berlino che cosa si sta muovendo per la pace in Ucraina. Posto che naturalmente il vertice di Berlino non è conclusivo perché manca la Russia. Però c'è da superare innanzitutto uno scoglio a Occidente, che è lo scoglio degli Stati Uniti, o forse sono gli Stati Uniti che pensano che lo scoglio siamo noi europei. Questa mattina c'è stato un vertice Ucraina-Stati Uniti, poi sono seguite una serie di dichiarazioni, diciamo, ottimistiche. Ora davanti a noi, davanti a me scorrono le immagini dell'arrivo alla cancelleria di Berlino dei leader europei. Ho visto Macron, adesso il leader polacco e poi gli altri, c'era anche Giorgia Meloni, accolti dal padrone di casa, il cancelliere tedesco Merz. Insomma, Berlino torna al centro della storia, anche questo fa un po' impressione. Poco fa è uscita un'agenzia, proprio due minuti fa, che leggo anche al nostro primo ospite, che è l'ambasciatore Stefano Stefanini. Buonasera.
Buonasera, grazie.
Le leggo questa agenzia che è appena arrivata. I leader europei riuniti al summit di Berlino hanno accolto con favore i significativi progressi compiuti dal presidente Trump per garantire una pace giusta e duratura in Ucraina. Hanno inoltre accolto con favore la stretta collaborazione tra i team del presidente Zelensky e del presidente Trump, nonché con i team europei negli ultimi giorni e settimane. Questa dichiarazione è firmata Merz, il cancelliere tedesco, Frederiksen, Stubb, Macron, Meloni, Scholz, Stube, Tusk, insomma tutti quanti, Costa, anche von der Leyen, la Presidente della Commissione Europea, il Presidente del Parlamento Europeo. I leader hanno concordato di collaborare con il Presidente Trump e il Presidente Zelensky per raggiungere una pace duratura che preservi la sovranità ucraina e la sicurezza europea, si legge ancora. I leader hanno apprezzato la forte convergenza tra Stati Uniti, Ucraina ed Europa. Naturalmente il testo è scritto in un linguaggio diplomatico, anche un po' ampolloso. Però, professor Stefanini, se uno legge questa agenzia, si è perso gli ultimi mesi, pensa, beh, allora Stati Uniti, Europa, Ucraina vanno d'accordo, sono compatti, però sappiamo che non è così in realtà.
Allora, sicuramente gli europei arrivati adesso a Berlino non possono che rallegrarsi se c'è stato, e nella misura in cui c'è stato, un avvicinamento fra le posizioni ucraine e quelle dei negoziatori americani. È un negoziato strano, perché, come lei ha appena detto all'esordio, è un negoziato che si svolge soltanto su un lato o un lato e mezzo della questione, perché parlano fra di loro europei e ucraini, ucraini e americani, americani e europei. Manca il lato più importante, che è quello russo.
Mancano quelli che la guerra l'hanno cominciata, mancano i russi, ecco, che hanno invaso l'Ucraina.
Assolutamente, quelli che la guerra l'hanno cominciata e che fino adesso non fanno che ripetere molto coerentemente le loro richieste, senza dare alcun accenno di essere pronti a concessioni, a meno che nei contatti che hanno avuto con i negoziatori americani non abbiano in realtà indicato di essere pronti a un effettivo negoziato. Quindi speriamo che adesso, da questa continuazione del negoziato a Berlino, emerga veramente una piattaforma comune ucraino-europea-americana. Che questa piattaforma Trump, che non è presente, ha mandato i suoi negoziatori, se ne faccia portatore con Putin, e a quel punto è che questo Io dubito che una cosa che oggi è accettabile per Zelensky e per i leader europei sia accettabile così com'è a Putin. Ma che Putin, ma se da parte russa si è disposti a sedersi a un tavolo con gli ucraini e negoziare anche su quello, sarebbe un notevolissimo passo avanti.
Naturalmente noi stiamo parlando con il sé ambasciatore perché nessuno di noi conosce il contenuto dei colloqui di oggi e di quelli che a maggior ragione non ci sono ancora stati perché la serata sarà lunga e poi ci sarà anche una giornata di domani e gli interrogativi di partenza sono tanti. Siamo partiti da una rigidità statunitense sul loro piano di pace che prevedeva una sponda importante alla Russia sul Donbass, cioè sostanzialmente gli americani hanno insistito tantissimo con l'Ucraina perché cedesse le richieste di sovranità territoriali, se non addirittura tutto il Donbass come chiede Mosca. Ora questo ottimismo, questo passaggio della dichiarazione che abbiamo letto dei leader europei dove si riafferma la sovranità territoriale ucraina potrebbe farci dire che magari lì qualche cosa è cambiato, certo che però quello rimane il tema più grande e importante, perché un conto è discutere di garanzie di sicurezza, un conto è andare sul terreno dove né Kiev né Mosca si possono permettere di cedere.
Ma è chiaro che stiamo parlando di testi, perché probabilmente sta più di un testo di cui non conosciamo il contenuto, scivoliamo nell'ipotetico e questo diventa anche confuso, per cui effettivamente finiamo a parlare con dei sé. Da quello che ci può sembrare di capire, l'avvicinamento fra richieste ucraine e posizioni americane è avvenuto soprattutto su una cosa che per l'Ucraina è importante, che è quella delle garanzie internazionali che assicurino che non si ripeterà una terza
Invasione.
invasione. Esatto, ed è una cosa importante. Sui territori sembra, a quanto ne sappiamo noi, sembra difficile, se c'è una riaffermazione della sovranità territoriale ucraina, almeno sui territori che l'Ucraina controlla, è difficile che questo accolga le richieste russe di cessione di quella parte del Donbass che la Russia ancora non controlla. E lì ci sono anche esigenze, diciamo, difensive dell'Ucraina, perché l'Ucraina ha una linea difensiva importante. Una volta ceduta quella, diventa molto più vulnerabile. Però staremo a vedere.
Senta, lei ha parlato di una linea difensiva importante, beh, lo è proprio fisicamente, no? Quel fronte è enorme, gigantesco. E, che senso ha parlare di soluzione coreana su un terreno così diverso da quello della Corea degli anni 50? Cioè, quando si dice soluzione coreana, si intende un congelamento del fronte, che vuol dire investire migliaia e migliaia di truppe su entrambi i lati, magari anche internazionali, risorse per una situazione che diventa indefinita.
Ha abbastanza senso in caso di congelamento del fronte, più garanzie internazionali, il che significa che l'Ucraina rimane un paese fortemente armato per potersi difendere, con delle presenze o meno, ma probabilmente con una presenza di truppe che rappresenti una garanzia fisica di aiuto all'Ucraina in caso di aggressione. Questa è la soluzione coreana. Si parla anche della cosiddetta soluzione finlandese, che invece andrebbe dopo le guerre sovietico-finlandesi degli anni 30. La Finlandia, che si difese eroicamente, inflisse perdite notevolissime ai sovietici, però era prossima non riusciva più a difendersi, cedette una grossa parte di territorio alla Russia e si ritirò oltre quella. E questa sarebbe l'ipotesi in cui da questi negoziati uscisse una cessione alla Russia, una cessione di territorio, oltre quello che la Russia ha già incamerato
Certo, c'è
militarmente.
soltanto un dettaglio, che questo succedeva prima della Seconda Guerra Mondiale, quindi prima di quando poi si è stabilito l'intangibilità dei confini internazionali, no? E oggi sarebbe, ecco.
Assolutamente, purtroppo da che è iniziata questo conflitto russo-ucraino, il principio dell'inviolabilità dei confini, sancito a Helsinki nel 1975, quando siamo ancora in guerra fredda, è saltato completamente. Per di più,
Sì.
da parte di un paese, la Russia, che era firmatario degli accordi di Budapest che garantivano l'integrità territoriale dell'Ucraina.
Grazie, professore, dottore, sì, ambasciatore, mi perdoni, ambasciatore Stefanini, una buona serata.
Grazie, buona
Arrivederci.
serata.
Saluto adesso Anna Safesova della Stampa. Buonasera Anna. Senti,
Buonasera.
con l'ambasciatore Stefanini abbiamo commentato le prime dichiarazioni dei capi di Stato e di governo europei che sono arrivati a Berlino per la cena in cancelleria e hanno detto che sono significativi i progressi fatti da Trump, insomma, sulla via della pace. E questa naturalmente è anche, come dire, una dichiarazione innervata di una buona dose di diplomazia, no? Come si fa in questo caso. Poi hanno ribadito, questa è uscita dopo, è uscita ora, un sostegno a Zelensky se consulterà il suo popolo. Quindi gli stanno sostanzialmente chiedendo di andare a elezioni anche loro.
E credo che più che chiederglielo, gli stanno dicendo che se proprio vuole che lo faccia. E poi, tra l'altro, a proposito di consultare il popolo, Zelensky aveva parlato anche di referendum, quindi potrebbero intendere anche non
Quello.
tanto le elezioni quanto il referendum su un eventuale cambiamento dei confini, cessione di territori, eccetera, eccetera, che appunto è una condizione posta dalla Costituzione ucraina, e Zelensky aveva detto che nel caso lui avrebbe dovuto, non poteva decidere. Quando Trump ha detto che Zelensky è il principale ostacolo a un accordo, ha detto: non sono io, il popolo ucraino. Quindi credo che in questo caso gli europei sostengano più che le elezioni ucraine, che è chiaramente una decisione sovrana degli ucraini decidere quando tengono le elezioni, più questo ricorso al popolo, che chiaramente, diciamo, sarà negativo. È ovvio che il popolo ucraino voterà contro la cessione di territori ai russi.
Un'altra, io sempre leggo le agenzie in questo momento, Anna, perché noi lo scopriremo probabilmente domani, se non addirittura nei prossimi giorni, qual è poi il contenuto vero di questi colloqui oggi, però si parla di una posizione europea e statunitense per un impegno verso la costituzione di una forza multinazionale in Ucraina, quindi soldati in Ucraina. Sappiamo che questa è una delle cose che vengono respinte con più fermezza da Mosca, perché questa è una trattativa tutta interna al campo occidentale, dove non c'è la Russia. Ma fino a dove Putin può immaginare di cedere qualcosa, se lo può immaginare?
Ma Putin, a giudicare da quello che dice e fa, secondo me non si immagina proprio niente. Infatti queste trattative sono in questo momento un po' fare i conti senza l'oste, perché siccome l'altro fronte diplomatico sono gli Stati Uniti, in questo momento è più un negoziato tra Stati Uniti, Ucraina ed Europa, con gli Stati Uniti che rappresentano in qualche modo gli interessi russi, perché di fatto gli emissari di Trump questo hanno fatto. Si è parlato anche nei mesi scorsi di un'ipotesi di una forza internazionale nel Donbass che sia non necessariamente occidentale o solo occidentale, ma anche per esempio con truppe turche o di paesi terzi, quindi sorte di caschi blu. Nell'ipotesi in cui parliamo di una zona demilitarizzata, cioè il Donbass, la parte del Donbass non conquistata dai russi, che però Putin non vuole cedere, che continua a rivendicare, in questa ipotesi di creare una zona demilitarizzata, una zona di commercio libero ipotizzata da Trump, insomma un po' una riedizione del resort a Gaza, dove appunto l'idea è che è una zona dove non ci sono né ucraini né russi. Quella potrebbe essere in qualche modo forse un'ipotesi, bisogna vedere quanto Mosca lo accetti, ma stiamo parlando anche di un territorio molto molto ridotto in realtà.
Un territorio sì, assolutamente, rispetto agli obiettivi iniziali, soprattutto Anna, inizierà poi prima o poi, ma forse è già cominciata, la partita della propaganda su chi ha vinto la guerra e perché.
Questo senz'altro, infatti si sta discutendo, Putin in realtà sta discutendo di questo, perché per l'Ucraina la partita è abbastanza evidente. Sì, abbiamo perso dei territori, siamo stati invasi, ci hanno distrutto le città, ci hanno ucciso migliaia di civili, oltre che di soldati, ci hanno deportato i bambini, ma abbiamo...
L'ultima parola, eccola qua,
europea,
è disparita un secondo.
Sì. Sì, appunto siamo entrati nell'Unione Europea e quindi in qualche modo abbiamo pagato con il sangue la nostra adesione all'Europa. Per Putin ovviamente è più complicato, perché deve vantare assolutamente delle conquiste territoriali,
che anche se sono diverse da quelle degli obiettivi iniziali, comunque sono una bella fetta dell'Ucraina, e lui potrebbe portare quello a Mosca nel suo virtuale o forse reale arco di trionfo alla fine della guerra. Senti, a proposito dei russi, ti faccio una domanda un po' laterale, ma tu lavori alla stampa, hai visto l'ambasciatore russo oggi che cosa ha detto? Che si augura che con l'accessione del gruppo GE di Stampa e Repubblica tornino a fare del giornalismo professionale, perché fino a oggi, essendo antirussi, non l'hanno fatto. Come ti ha fatto sentire?
Ma ovviamente sono preoccupata dalle sorti del mio giornale, su questo non c'è dubbio, e so benissimo che il mio giornale, così come i giornali dei colleghi, sono sempre nel mirino. Io ricordo che il Ministero degli Esteri russo più volte ha attaccato ad personam giornalisti della Stampa, giornalisti di Repubblica, l'ex direttore Maurizio Molinari, Jacopo Iacoboni e tanti altri. Quindi ci leggono, ci conoscono, vorrebbero che noi non scrivessimo quello che scriviamo, e quindi è un bel complimento per il nostro lavoro.
Grazie Anna Zafesova, una buona serata e un buon lavoro.
Grazie a voi.
Però ho messo due volte lo stesso stacco, di solito non si fa, ma questo è Jan Tiersen, Summer 78, è tratto da un film che proprio parlava di Berlino, Goodbye Lenin, quanto tempo e che tempi diversi che stiamo vivendo. Buonasera Sara Menafra.
Buonasera a voi.
C'è direttrice di Open, perché poi naturalmente la storia grande si fa attorno all'Ucraina, poi c'è la cronaca di casa nostra, Sara, che vede una Presidente del Consiglio che a Berlino ci va in maniera molto riluttante, in realtà.
Beh, sì, ci va in modo molto riluttante, intanto per la posizione della Lega, che come sappiamo è una posizione che è stata una posizione sempre critica, che ultimamente è diventata più critica su alcuni aspetti fondamentali che riguardano intanto in generale quanto debba essere sostenuta l'Ucraina e quanto invece si debba dare ragione a Trump e al suo modo, diciamo, di condurre questa trattativa. Nello specifico, poi c'erano alcuni punti su cui si stava mediando, su cui, come dire, la Lega era particolarmente critica, ma l'impressione però un po' più generale è che Meloni, la posizione della Lega la usi anche, diciamo, strumentalmente, argomentativamente, vogliamo dire, o comunque, insomma, nel senso che, la posizione della Lega, essendo molto spinta sulla linea di Trump, va da gioco anche a lei a frenare su delle cose più, diciamo, europeiste o comunque dell'Europa dei volenterosi in particolare, ma non solo, e allineare il governo un po' più sulla posizione di Trump,
Certo.
perché su altri temi, magari con Salvini si scontra più frontalmente, su questo invece, in qualche modo, no, c'è un gioco di sponda, quasi poliziotto buono, poliziotto cattivo, per capirci.
E questo è abbastanza evidente, questo però determina una nuova marginalità del nostro paese in una fase delle trattative importante come questa. Non dimentichiamo che Giorgia Meloni arrivò alla presidenza del Consiglio con un'ottima stampa che diceva: sarà il ponte tra Europa e Stati Uniti. Non è parso in questi anni che Trump abbia usato quel ponte per dialogare in maniera anche burrascosa e aggressiva con l'Europa.
Ma sì, non sembra che lui voglia mediatori che non sono lui stesso, cioè lui tratta direttamente, in realtà tratta più facilmente con chi lo fronteggia e con cui cerca poi a quel punto una mediazione, se proprio non, come dire, non può schiacciarlo, allora si deve mediare e quindi paradossalmente, anche se li insulta, ad esempio la posizione francese in particolare, lui la osteggia, ma poi in qualche modo è andato sempre a trattare appunto con quest'area. In particolare quella di Macron, insomma. Adesso in realtà in questi minuti è uscita la dichiarazione congiunta che comunque l'Italia ha firmato,
Ha
che
firmato,
sembra
certo.
comunque
Beh,
esatto, che
sarebbe
sembra
stato
comunque una
clamoroso il
dichiarazione importante.
contrario, insomma, se non
No,
l'avessimo firmata.
certo.
La dichiarazione che abbiamo letto poco fa con l'ambasciatore Stefanini l'abbiamo commentata, però il semplice
Esatto.
fatto che se siamo qua a dirci, beh, l'abbiamo firmata anche noi, dovrebbe farci riflettere un pochettino.
No, assolutamente. Diciamo che il problema è che appunto questo tema del ponte non si è posto anche perché Trump ponti non ne vuole, cioè lui tratta direttamente e al di là del fatto che sia o non sia il deal maker che dice di essere, in generale va direttamente, la sua forza è sempre stata comunque quella che lui fronteggia il nemico e o lo abbatte o ci tratta. Quindi l'idea di avere quelli che gli sono accanto sembrano essere più aiutanti della sua linea, questa è la sensazione che lui ha dato in tutto questo periodo. E poi, come sappiamo, sono stati, no, documenti smentiti sull'idea che gli Stati Uniti hanno dei paesi che gli sono più vicini. E questo rende stretta la posizione di Meloni, perché non volendo lui mediatori, questo ruolo del ponte sembra essere un po', superato, superabile. È vero che comunque, come dire, la situazione, ucraina, è una situazione molto complicata in cui un margine di prudenza, su alcuni argomenti, soprattutto quando si parla, ad esempio, di, come diciamo, di forza, di interposizione europea, sarà comunque un tema molto complicato. Chi oggi, diciamo, magari la dice, facilmente, poi rischia di, scontrarsi con opinioni pubbliche che poi non hanno mai visto, diciamo, i propri soldati usati in massa in un paese così vicino ai loro confini. Quindi ci può essere anche una sensibilità, come dire, più vicina alla contrarietà italiana alla guerra, alla contrarietà dell'opinione pubblica, in particolare italiana alla guerra. Però ecco, diciamo che questo ruolo invece di mediazione non c'è e effettivamente rischia di essere poi, come dire, un boomerang, soprattutto se Trump poi cade nella sua popolarità, come sembra essere tra l'altro in tutti i sondaggi. Adesso vedremo come andranno poi le midterm.
Facevi bene a ricordare questa ipotesi di militari italiani in Ucraina che potrebbe avere, come dire, un'ostilità dell'opinione pubblica, anche se i nostri soldati sono stati sono già stati in guerra, perché sono stati in Afghanistan,
assolutamente,
in Kosovo e ovunque in Afghanistan, l'ho detto, adesso si discute anche di una forza di interposizione a Gaza. È vero che l'Ucraina è una cosa diversa, è vero anche che Stati Uniti ed Europa hanno, tra le varie dichiarazioni che escono da Berlino, deciso un impegno comune, una collaborazione per queste garanzie di sicurezza e per anche una forza multinazionale in Ucraina. Poi bisogna vedere da quali paesi, ammesso che nasca davvero, possa essere composta. L'ultima cosa, Sara, abbiamo un minuto, purtroppo non è tantissimo, però è Mattarella. Mattarella di nuovo ha fatto la voce solitaria a difesa dell'europeismo in Italia.
Sì, diciamo che dal punto di vista internazionale può essere anche un segnale, come dire, positivo, no? Perché il Presidente della Repubblica in qualche modo è il rappresentante comunque della nazione, anche se il governo ha più ruolo pratico, infatti nei vertici, nel caso dell'Italia, partecipa il Presidente del Consiglio, però comunque tiene l'Italia allineata su alcune direttrici, e questo è utile al Paese e anche un po' funzionale a Meloni, perché se poi dovesse essere troppo spinta, diciamo, nella posizione diciamo ungherese, questo non è detto che le farebbe gioco, perché in Europa, diciamo, gli accordi che riguardano questioni anche internazionali, politiche come guerra e pace, poi riguardano anche il ruolo che tu hai in tutta un'altra di serie di partite, anche economica, diciamo, che quando sei mal visto rischi di essere mal visto un po' su tutto. E quindi questo ruolo di Mattarella, per quanto mal sofferto, l'abbiamo percepito tante volte da Chigi, in realtà la aiuta anche se forse lei non lo ammetterebbe.
Grazie Sara.
A voi.
Sara Menapra, 10, direttrice di Open. Sono le 20:29 minuti e tutto. Luigi Ambrosio vi saluta. L'Orizzonte delle 20 torna come sempre domani attorno alle 8. Una buona serata, un buon ascolto con i programmi di Radio Popolare e Popolare Network.